Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Ai nostri microfoni di Sydney oggi abbiamo il microchirurgo oculista dottor Marco Abbondanza, uno dei maggiori esperti nel trattamento del cheratocono. È inoltre uno dei più esperti chirurghi refrattivi per i difetti della vista, miopia, astigmatismo, ipermetropia e la chirurgia della cataratta, per la quale è stato tra i primi chirurghi ad effettuare una correzione ottica completa per vicino e lontano. E per la chirurgia refrattiva intraoculare.
Esattamente.
È stato anche tra i primi chirurghi ad impiantare lenti multifocali.
Multifocali.
Anche il glaucoma, il strabismo, retinopatia da circa 30 anni. Ma ora intanto le do il benvenuto ai nostri studi e in Australia.
Grazie mille.
E lei è un esperto in microchirurgia oftalmica e specialista dei problemi della vista, che sono molti purtroppo,
sì,
e che colpiscono persone di ogni età, dai più piccoli ai più anziani. Ed è un pioniere nella chirurgia della cataratta.
Sì, oramai posso dire dal circa il 1988 in realtà, quindi ero decisamente più giovane e fummo fra i primi, quando ritornai dai miei viaggi di studio, ad impiantare lenti intraoculari anche in Italia, che era considerato tutto sommato molto facoltativo, se non addirittura dannoso e pericoloso.
Si inserivano, mi sembra, lenti semirigide?
Sì, praticamente all'epoca il materiale che veniva utilizzato era un materiale rigido, per cui le anse erano flessibili, le anse sono il mezzo di supporto della lente, quindi riuscivano ad entrare attraverso una ferita comunque limitata intorno ai 6,5 mm, ma il disco ottico, la lente vera e propria, era una lente rigida e quindi bisognava fare un'incisione abbastanza ampia.
Questo. Ed erano graduate anche allora?
Sì, la precisione era chiaramente inferiore perché avevamo mezzi di misurazione assolutamente inferiori a quelli odierni, ma eravamo già in grado di dare una buonissima approssimazione di una correzione ottica completa.
Fra le tante chirurgie, qual è la più difficile?
Ma diciamo che sicuramente tutta la chirurgia che riguarda l'occhio richiede una lunga curva d'apprendimento. Questo è lo scotto da dover pagare per eseguire interventi in tempi brevi ma con assoluta sicurezza. Anche quella che oggi viene definita una chirurgia banale come la cataratta richiede una curva d'apprendimento, quindi un buon apprendistato con un buon maestro, un buon chirurgo esperto. Dopodiché si riuscirà a fare un intervento pulito senza far correre al paziente rischi rilevanti. Parlo di rischi rilevanti perché la chirurgia a rischio zero non esiste. Dico sempre ai miei pazienti, quando voi trovate un medico che vi dice al 100% risolviamo il problema, non abbiamo rischi al 100%, dico loro alzatevi, andatevene. Esiste la statistica che ci dice che la chirurgia può essere vicina a quella cifra, ma una minima dose di imponderabilità l'abbiamo sempre.
A cosa è dovuta questa imponderabilità?
Per esempio alla capacità individuale di cicatrizzazione del paziente, per esempio da fattori che possono non dipendere da noi, come un'adeguata sterilità nella camera operatoria. Ecco perché per esempio il mio gruppo predilige lavorare in una sala operatoria dove si esegue solo chirurgia oftalmica, non si esegue altra chirurgia, in modo da non avere delle contaminazioni potenziali come quando si ha chirurgia dell'addome o chirurgia ortopedica. In questo modo già abbattiamo il rischio. Dobbiamo sempre metterci nella condizione di correre pochi rischi e quei pochi che corriamo siano di rilevanza minima.
E se sopravvengono delle infezioni, a cosa è dovuto?
Quasi sempre a una contaminazione ambientale, mai al chirurgo, perché il chirurgo ha chiaramente la prassi della sepsi, che consiste nel lavarsi in maniera adeguata, nell'utilizzare camici e guanti monouso. Il rischio è soltanto legato a una contaminazione ambientale o, cosa che può accadere anche questa, ad una scarsa terapia post-operatoria da parte del paziente.
Dottor Abbondanza, lei è uno dei massimi esperti nel trattamento del cheratocono e da profana le chiedo innanzitutto in cosa consiste esattamente questa patologia.
Il cheratocono è una patologia degenerativa della cornea. La cornea è quella che noi vediamo colorata, in realtà è una lente trasparente che racchiude l'occhio nella parte anteriore e lascia trasparire quindi il colore dell'iride che abbiamo dietro. Come lente, ovviamente, ha un determinato potere, come noi sappiamo che hanno un determinato potere, una gradazione, gli occhiali, le lenti a contatto, altrettanto fa la lente corneale. Bene, questa lente corneale viene modificata nella sua struttura e quindi nel suo potere da questa malattia, che consiste in un indebolimento della struttura della cornea, che quindi cede, diventa più curva e più curva in maniera irregolare. Quindi non solo modifica il proprio potere, quindi compaiono miopie che non avevamo, ma compaiono anche irregolarità, astigmatismi e quindi visioni sdoppiate, aloni intorno alle immagini. E tutto questo peggiora ovviamente al crepuscolo e alla notte, cioè quando la pupilla si dilata per far entrare più luce e quindi amplifica il difetto.
Ma è una malattia congenita?
Allora, abbiamo scoperto che quasi sempre è una malattia con una familiarità, quindi esiste una predisposizione genetica, ma come dico sempre, accade lo stesso quasi sempre anche in tutte le malattie che andiamo a conoscere meglio. Sappiamo che esiste una predisposizione per la pressione arteriosa alta, per il colesterolo, per la glicemia, gli stessi tumori. Anche il cheratocono ha un'incidenza molto diversa nelle famiglie dove è già presente questa malattia e non ha però alcuna possibilità di essere ritenuta una malattia infettiva, come a volte qualcuno ingenuamente potrebbe dire.
Quali sono i sintomi?
Un improvviso peggioramento della vista. Una persona si rende conto che aveva sempre visto bene, per esempio i famosi 10 decimi diciamo in Italia, 20 ventesimi dicono nei paesi anglosassoni, e bene, noi vediamo di meno, ci accorgiamo che vediamo le cose con maggiore difficoltà, soprattutto per lontano, e vediamo soprattutto che si crea una differenza fra i due occhi, perché il cheratocono tende a colpire entrambi gli occhi, ma sempre prima in un occhio e poi a seguire nell'altro. Quindi si crea proprio una disparità visiva che mette in difficoltà il paziente.
E cosa succede? La cornea quando è alterata e come si interviene chirurgicamente?
Allora, la cornea cede perché diminuisce la sua resistenza meccanica, proprio la struttura corneale cede alla pressione che abbiamo all'interno dell'occhio. Quindi la nostra cornea si incurva, cambia il proprio potere, ma per forza di cose deve anche assottigliarsi. E allora ecco che questo tessuto corneale, che prima era resistente, se diventa più sottile ovviamente cede ancora più facilmente, quindi questo spiega anche la progressività della malattia. E bisogna arrestare questo fattore, perché altrimenti il rischio è quello di arrivare ad avere una progressione fino al limite di una impossibile visione e fino al rischio addirittura, questo accadeva nel passato, ora non più, ma arrivare ad avere proprio una rottura della cornea, quindi un'apertura del bulbo con contaminazione. Esistono da tanto tempo diverse tecniche, la più conosciuta ed è anche la più temuta oggi come oggi è quello che viene comunemente definito il trapianto di cornea, quindi si andava a rimpiazzare la cornea che era cedevole con una...
Ma è un vero trapianto?
Sì, è un diciamo che da un punto di vista medico è un innesto di tessuto. Noi tecnicamente definiamo trapianto quando andiamo a sostituire l'intero organo, quindi quando noi sostituiremo, quando mai sarà, l'intero occhio avremo un trapianto. Visto che sostituiamo soltanto una parte della cornea, abbiamo un innesto di tessuto, sempre però proveniente questo tessuto da un donatore ovviamente che è deceduto.
Dottor Abbondanza, la cornea se danneggiata si può rimarginare?
Allora, è quello che è il frutto delle ultime terapie. Quindi mentre prima eravamo obbligati a sostituirla, a rimpiazzarla con una che fosse robusta, oggi cerchiamo, perché questo intervento, che tecnicamente è la cheratoplastica, è un intervento che comporta dei rischi di rigetto, ovviamente, e cerchiamo di evitare di dover arrivare a quel punto e quindi cercare di arrestare questa degenerazione appena venga diagnosticata. Oggi utilizziamo una metodica che si chiama cross-linking e quindi è una terminologia inglese perché è frutto di un lavoro che è stato fatto per la prima volta in Germania, nella clinica universitaria oculistica di Dresda, dove poi sono andato chiaramente ad imparare, perché le cose bisogna andare a vederle da chi le ha inventate e le conosce meglio probabilmente di altri, e da lì si arriva con una metodica molto semplice apparentemente ma estremamente importante ad irrobustire la cornea. Questa non cede più allo sfiancamento, abbiamo corretto in maniera pressoché definitiva questa tendenza e quindi si blocca. Ecco, quindi è intuitivo che dato che si blocca allo stadio in cui interveniamo, quindi con qualche piccolo miglioramento, diciamo che congeliamo la situazione. È chiaro che prima lo facciamo meglio è. Se lo facciamo tardi, quando questa cornea è molto rovinata e quindi come lente è scarsa, avremo un risultato da un punto di vista ottico scarso. Mentre se interveniamo in tempi precoci avremo anche un buonissimo recupero funzionale.
Glaucoma e maculopatia. Cosa sono esattamente? Cosa si può fare per prevenirle ed è possibile curarle?
Il glaucoma consiste in quello che già abbiamo detto essere la pressione endoculare. Noi dentro l'occhio abbiamo una pressione che mantiene il nostro occhio in forma più o meno sferica e questa pressione deve essere mantenuta entro determinati limiti. Quando si vanno a superare questi limiti abbiamo un ipertono oculare o ipertensione oculare, che è uno dei fattori, il più importante ma non il solo, della malattia che viene conosciuta come glaucoma.
Perché si superano i limiti?
Ci possono essere due ragioni. Abbiamo la possibilità che venga prodotta una quantità eccessiva di liquido. Il liquido che abbiamo all'interno dell'occhio viene ricambiato cambiato continuamente e quindi c'è una struttura che deve produrre questo liquido, si chiama corpo ciliare, e questa struttura può per varie ragioni produrre più liquido di quanto non dovrebbe. Allora in quel caso si utilizza un tentativo di ridurre la produzione di quello che si chiama umor acqueo. Oppure ci può essere una riduzione della capacità di deflusso dell'occhio e quindi si scarica meno la quantità normale di liquido che viene prodotta. Il risultato è lo stesso, un aumento della pressione, ma per un ostacolo al deflusso. E in quel caso dobbiamo andare a cercare di migliorare il deflusso del nostro occhio.
Come avviene il tutto, questo ricambio?
Questo ricambio intanto è essenziale, perché il liquido, oltre che mantenere la pressione interna all'occhio, è anche la sostanza nutritiva del cristallino, che è la lente interna dell'occhio. Quindi se io non ho un adeguato flusso, ho anche un invecchiamento del cristallino che poi porterà alla cataratta. Quindi è tutto collegato. Bene, dobbiamo fare in modo che l'età purtroppo è un fattore di rischio per il fattore glaucoma, ma l'età, come dico sempre, non è una malattia. Malattia è non arrivare ad avere una determinata età, ovviamente. E quindi, visto che l'età è uno dei fattori, dobbiamo lavorare su quelli che sono i fattori alterati dall'età, che sono appunto mediamente la quantità di deflusso dell'acqueo. Paragone semplice, è come avere all'interno dell'occhio un lavandino chiuso. Se noi lasciamo questo rubinetto aperto in quantità tale che il nostro scarico non faccia mai accumulare liquido, abbiamo una situazione di equilibrio. Se apriamo troppo il rubinetto o se restringiamo lo scarico del nostro lavandino, avremo un riempimento del lavandino, dopodiché abbiamo la fuoriuscita. È una questione di equilibrio fra quanto se ne produce e quanto se ne scarica.
Ed ora veniamo alla macula.
Oh, ecco, e qui arriviamo su una che è una cosa veramente essenziale ed importante. La macula, il nome a volte produce un equivoco, sembra quasi che ci sia una macchia che noi vediamo. No, non è così. La macula è una porzione della retina, per essere più precisi è la parte centrale della fissazione che noi abbiamo con il nostro occhio. Quando noi guardiamo una persona, guardiamo attraverso le cellule retiniche della macula. Quando noi guardiamo questa persona, tutta la visione che abbiamo al di fuori della persona che stiamo guardando viene dato invece dalle cellule che non sono della macula, che sono le cellule della periferia retinica. La macula è la parte più importante, per come la intendiamo noi, della vista, perché è la sola parte, la macula, che ci dà la visione dei colori innanzitutto. Se abbiamo un'alterazione maculare possiamo vedere, ma vediamo in toni di grigio e perdiamo la vista a colori. È la sola parte della retina che è in grado di avere la visione distinta, quindi la capacità di lettura ci viene data dalla macula. Tutto il resto della retina non è in grado di vedere oltre un decimo e quindi non ci dà una capacità di lettura. E questa parte ha bisogno però, per funzionare adeguatamente, di avere un adeguato apporto d'ossigeno, ma senza che le arterie che portano il sangue, quindi l'ossigeno, vadano ad entrare dentro la regione maculare. La macula è una regione della retina piccolissima, al massimo 3 mm di diametro, quindi una parte minima. E tutte le arterie devono arrivare attorno a questi 3 mm, a circondare la macula e cedere ossigeno per vicinanza. Non si deve mai arrivare ad avere qualcosa che entri in ambito maculare, altrimenti è come guardare attraverso un occhialino che abbia la lente rigata o spezzata, vedremo distorto e rotto. Però la macula, proprio perché non viene irrorata direttamente da un vaso sanguigno, risente moltissimo della capacità e della qualità della circolazione. Oggi ne sentiamo parlare sempre di maculopatia ed è un fattore quasi sempre legato all'età, anche questo, perché con gli anni la circolazione non va migliorando, ma noi dobbiamo avere una buona circolazione per avere una buona macula. Se la circolazione comincia a scarseggiare, vuoi perché abbiamo un diabete, abbiamo un colesterolo alto, vuoi perché abbiamo una pressione arteriosa elevata, allora ecco che si può arrivare ad avere un danno nella macula. Questo danno maculare si tradurrebbe in una minore capacità di funzionamento e quindi ecco quelle che si sentono parlare, le maculopatie legate all'età. In italiano siamo meno gentili, diciamo una degenerazione maculare senile, e in questo una volta tanto gli inglesi sono più gentili di noi, lo parlano dicendo che è legata all'età.
E la macula si può arginare, si può, diciamo così, fermare in qualche modo?
Allora, innanzitutto è importantissimo ascoltare i primi campanelli d'allarme.
Quali sono?
Incominciamo ad avere, per esempio, che so, al mattino quando ci svegliamo, vediamo normalmente bene, magari guardiamo il soffitto e vediamo una piccola chiazzetta scura al centro. E quello ci indica che durante, per esempio, la notte, quindi col sonno, con una pressione più bassa, la pressione arteriosa intendo più bassa, c'è stata una minore irrorazione, un difetto quindi circolatorio ancora non importante, fa evidenziare questa piccola visione scura. Poi ci alziamo, ci mettiamo in moto, la pressione arteriosa si normalizza e noi vediamo che questo fenomeno scompare. Ecco, quello è già un primissimo campanello d'allarme. Poi quando incominciamo a vedere, già uno stadio un po' più avanzato ma ancora trattabile, che le righe che ci circondano, che so, le piastrelle di una parete, gli stipiti delle porte oppure delle finestre, invece di essere perfettamente rettilinei, si incurvano come se fossero le assi di una botte. Ecco, questa visione distorta è un segnale già più avanzato di un problema maculare. Bene, ancora in queste fasi riusciamo sempre a prevenire un aggravamento. Ci sono terapie intanto circolatorie, perché, ripeto quello che ho già detto, l'età non è una malattia, la cattiva circolazione sì. Allora miglioriamo la circolazione, e questo è abbastanza semplice anche con un medico generico. A livello oftalmico noi possiamo fare quelle che sappiamo oggi abbastanza diffusamente essere le iniezioni intravitreali, ossia si porta dentro l'occhio attraverso una minuscola iniezione, un ago circa 3 volte più piccolo di un ago da insulina, per dare un'idea, il farmaco direttamente dentro l'occhio. In questo modo raggiungiamo una quantità utile di medicina che faccia migliorare la situazione e prevenga poi l'aggravamento del problema.
Abbiamo parlato di problemi della vista degli anziani, i bambini, i giovani.
Ecco. I giovani è tutta opera di prevenzione. È essenziale prevenire i problemi. Tutti noi sappiamo che abbiamo 2 occhi che vediamo normalmente in 3 dimensioni. Questo è un fatto naturale, ma non è un fatto che sia per forza di cose ottenuto per grazia divina. Se io ho un occhietto che ha un difetto di vista, vedrà meno dell'altro, ed ecco che allora quell'occhietto, nella primissima fase della nostra vita, entro i 7, 8, massimo 9 anni, dobbiamo aiutarlo a vedere adeguatamente bene quanto l'altro. Se no abbiamo quello che una volta si definiva l'occhio pigro, un occhietto che veda meno dell'altro, ed è dovuto al fatto che quell'occhio aveva un difetto visivo che non era in grado di fornire una vista adeguata. Il nostro cervello è molto cattivo in questo caso, è molto selettivo quando siamo piccoli, è il cervello che vede, gli occhi sono delle telecamere. Il nostro cervello vede bene da un occhio, vede meno bene dall'altro, e automaticamente, sinché questa differenza è piccola, cerca di compensare, quindi riusciamo ancora a correggere. Se la differenza supera un determinato livello, il nostro cervello selettivamente dice: quest'occhio mi dà fastidio, lo elimino, e lo elimina dalla visione, lo sopprime. Di fatto, quando noi vediamo i bambini, per esempio, che hanno l'occhietto bendato, la bambina la mettiamo sempre come se fosse un gioco, giochiamo al pirata, bendiamo l'occhio che vede meglio. In questo caso l'occhio che vedeva meno rimane l'unico che vede, deve fornire delle immagini, chiaramente dopo averlo corretto del difetto di vista. Il cervello lo premia facendo sviluppare una capacità visiva adeguata, dopodiché quando sarà più grandicello, dopo i 10-11 anni, può smettere di avere questa penalizzazione sull'occhio buono, avendo quell'altro imparato a vedere altrettanto, e allora può andare avanti con gli occhiali. Quindi la prevenzione nei bambini è assolutamente la fase essenziale, perché passati quei 10 anni, che rappresentano il limite dell'età plastica, cioè in cui l'occhio impara a vedere, e anche il cervello, quello che ha visto e quello che ha imparato rimane per tutta la vita. Quindi se non ha imparato, non imparerà mai più. Potremmo mettere anche un cannocchiale davanti a quell'occhio, non vedrebbe mai bene.
Fisicamente, quando abbiamo un dolore, corriamo subito dal medico. Per quanto riguarda gli occhi, invece, lasciamo perdere soltanto quando, diciamo così, è troppo tardi delle volte.
Esattamente. Allora, noi non ci stancheremo mai di dire sempre che la prevenzione è la prima forma di cura. Prevenire è anche molto semplice, anche in campo oculistico. Quando noi vediamo bene con entrambi gli occhi, è ovvio che siamo contenti, sappiamo che stiamo bene, perché più o meno evidentemente abbiamo degli occhi sani.
Possiamo anche credere di vedere bene.
Esattamente, perché poi ci si abitua anche a vedere meno. Per esempio la cataratta agli inizi fa vedere un po' meno, ma non ce ne accorgiamo. Il glaucoma viene definito il ladro silenzioso della vista, perché la vista cala gradualmente, non ce ne rendiamo conto sino a quando andiamo a sbattere perché non vediamo abbastanza. Quindi effettuare delle visite di controllo è banale. Una banalissima visita di controllo dall'oculista in Italia, almeno dagli oculisti, ogni anno. E nei paesi anglosassoni hanno una figura intermedia che è l'optometrista, che è comunque una laurea che permette a queste persone di valutare con efficacia il benessere o meno degli occhi. Ecco, ma comunque sia, almeno una volta all'anno fare un banalissimo controllo. L'occhio che vede bene, che ha una pressione buona, guardando il fondo oculare si vede che la circolazione è valida, possiamo aspettare un altro anno.
Quindi un consiglio ai nostri ascoltatori?
Almeno una volta all'anno, anche se stiamo bene. Se poi disgraziatamente in famiglia abbiamo qualche problema di tipo oculistico, per esempio una familiarità per il glaucoma, allora non dobbiamo accontentarci di un banale controllo, ma proprio una visita oculistica con campo visivo, una serie di esami approfonditi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.